Abbiamo sentito come stamattina ha incominciato con le letture, i canti, e la speranza deve essere qualcosa di vivo, di vero dentro di noi, che ci accompagna, perché insieme alla speranza c'è la pace, c'è la gioia, è vero, e queste cose devono rimanere con noi, ma ci sono tante cose che però in un qualche modo tendono a soffocare, a schiacciare, a distruggere questa speranza. Si avvicina a Natale, no? E di solito in questi momenti le televisioni promuovono, proiettano film sul Natale. Invece ieri mi sono imbattuto in un film che mi ha fatto riflettere, è la storia degli ultimi 12 giorni della vita di Adolf Hitler nel suo bunker, un film terribile. Terribile perché finisce nel modo più tragico, proprio senza speranza, no? Pensate, dopo 50 milioni di morti, dopo dei sacrifici e delle atrocità tremende che hanno riguardato tutto il pianeta, tutto il mondo, perché è stata veramente una guerra mondiale, da tutte le parti. E vedere quest'uomo che poi è stato un po' la causa di tutto, no? Che finisce suicida lui, la moglie, ma suicida anche i suoi più fedeli, il suo ministro della propaganda, che si suicida insieme alla moglie, ma prima di suicidarsi la moglie narcotizza e poi uccide i sei bambini piccoli, quindi è una cosa terribile. Tremenda. E allora ci viene da pensare, dice, ma come dopo 2000 anni, dopo che il Signore è venuto sulla terra a portare questo messaggio meraviglioso di pace, di speranza, di gioia, eppure succedono ancora queste cose? Qui stiamo parlando di 70 anni fa, non mica stiamo parlando di chissà quanto, ma comunque anche oggi ci sono chi rimpiange questi momenti, c'è chi vorrebbe far rinascere il Partito Nazionalsocialista, e poi sappiamo quello che succede per il mondo, no? Sappiamo quanto dolore c'è ancora, quanta mancanza di speranza, ma noi invece vogliamo questa speranza conservarla, tenerla stretta, anzi alimentarla, anzi essere noi poi fonte di speranza per gli altri. E allora, per questo, prendendo spunto da una conversazione che abbiamo fatto giovedì, proprio per dire che giovedì noi si parla di cose interessanti, io quando posso esserci, ma purtroppo non riesco a esserci sempre, ma vi invito anch'io a esserci, riprendo una conversazione e questa mattina vi parlo del seme, della senape, della fede e della virtù. Dice che c'entrano queste cose insieme? Adesso lo vediamo. Prima li leggo io, ve lo leggo io dal Vangelo, vi dico dov'è, poi ve lo potete trovare, dal Vangelo di Matteo, dal Vangelo di Luca e poi un versetto della seconda lettera di Pietro, del primo capitolo. Allora, Matteo 17, quando tornarono, e Gesù che sta scendendo dal monte dove è stato trasfigurato insieme con i suoi tre discepoli, no? Giovanni, Pietro e Giacomo, e dice, quando tornarono tra la folla un uomo gli si avvicinò gettandosi in ginocchio davanti a lui e gli disse, Signore, abbi pietà di mio figlio perché è lunatico e soffre molto, spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli ma non l'hanno potuto guarire. Gesù rispose, o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli chiesero, perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? Gesù rispose loro, a causa della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni, qui è scritto tra parentesi, nella Bibbia, se guardate, vuol dire che non è in tutte le versioni, non c'è questo versetto, dice, questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera del digiuno. Poi Luca 17, sempre. State attenti a voi stessi, sempre Gesù che parla, ai suoi discepoli. Se tuo fratello pecca, riprendilo. E se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice, mi pento, perdonalo. Allora gli apostoli dissero al Signore, aumentaci la fede. E il Signore disse, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro, sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. E poi l'ultimo brano, dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 5. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. Il granello di senape, il seme della senape, la fede, la virtù, cosa c'entrano? Adesso arriviamo. Parliamo della senape. Il granello di senape di cui sta parlando Gesù è proprio il granello, è il seme della senape col quale si fa la senape, quella che noi mettiamo sul lesso, sui lessi, è quello lì. Ed è veramente molto molto piccolo. Allora, pensate, quando Gesù dice queste cose, non c'erano i microscopi, ma non c'erano neanche le lenti di ingrandimento, non c'erano gli occhiali. No? Ecco. Pensate che 200 granelli di quella senape lì, di cui sta parlando Gesù, pesano 1 grammo. Quindi, immaginate quanto piccolo. Cioè, veramente, Gesù prende qualcosa che a quell'epoca era difficile immaginare qualcosa, visto che non c'erano appunto degli strumenti ottici capaci di vedere cose più piccole, era difficile pensare a qualcosa di più piccolo di quel semino. E prende proprio quello come esempio. E presa la lettera, quindi le parole di Gesù significano, voi non avete fede neanche, la vostra fede non è neanche come un granello di senape, cioè se un granello di senape è niente, la vostra fede è meno di niente. Perché meno di un granello di senape vuol dire niente, proprio meno di niente. Però, ecco, io credo che si possa vedere, e qui poi ognuno poi tiri le sue conclusioni, io vi propongo quello che è invece un mio modo diverso di interpretare le parole di Gesù. E le interpreto in una maniera diversa, anche sulla base un po' delle risposte, delle domande che i discepoli fanno al Maestro. Ad esempio, nel primo brano che abbiamo letto, i discepoli domandano, perché non l'abbiamo potuto cacciare noi, quel demone? E non è una domanda, è una domanda che nasce dal fatto che loro, poco prima, erano un po' di tempo prima, erano stati mandati da Gesù, prima 2 a 2, poi in 70, erano andati in giro per la Giudea e avevano cacciato i demoni, erano tornati felici, contenti, dicendo anche i demoni c'erano sottoposti, e Gesù gli dice la famosa frase, ma non dovete gioire per questo, gioite piuttosto per il fatto che il vostro nome è scritto nel libro della vita. Però cioè, l'avevano già fatto questa esperienza. Ed ecco che quindi la domanda è, ma dice, perché questa volta non ci siamo riusciti? Che c'era di diverso? In Luca, invece, quando i discepoli dicono aumentaci la fede, ma anche lì è una richiesta che fanno, cioè quello che ha detto Gesù è veramente difficile. Dice, se tuo fratello pecca 7 volte al giorno contro di te, 7 volte torna da te a chiederti perdono, tu perdonalo. Ora, per voi è facile perdonare, no? Io lo so. Perdonate subito, siete pronti, no? Ma mettiamo pure che noi siamo pronti a perdonare, quindi quando riceviamo un torto, subito, immediatamente, non preoccuparti. Però pensiamo che quello che ci ha fatto il torto, dopo poco ce lo rifaccia. E dice, cosa ti perdono, però non esageriamo la seconda volta, no? Ma se tornasse la terza volta? No, scusa, allora il tuo pentimento non è... Ecco, Gesù dice, se torna 7 volte, tu lo devi perdonare lo stesso. Tutti i giorni, sì, una volta al giorno. Sì, ma anche se fosse una volta al mese, sarebbe uguale. Ma se dice, tu mi stai prendendo in giro. Continui a fare la stessa cosa. Quindi capite che di fronte a questa affermazione di Gesù, i discepoli dicono, ma questo è impossibile. Cioè, aumentaci la fede. Non è possibile. Ma chi è in grado di fare una cosa di questo genere? La terza volta gli tiro il collo. No? O se non gli tiro il collo, dico, lo mando via, lo caccio via, dico, non fatti più vedere. Allora, alla luce di questa reazione dei discepoli, io penso che Gesù qui non volesse dire voi non avete fede, non era vero che quei discepoli non avessero fede, aveva lasciato tutto, aveva lasciato il lavoro, aveva lasciato la famiglia, l'avevano seguito, erano uomini, credevano in lui, però dovevano imparare ad usare la fede. In fondo quello che Gesù sta dicendo, io credo, è dire, guardate, non serve tanta fede. Basta la fede come un granello di senape, ne basta poca. Però bisogna usarla bene. E per usare bene la fede bisogna confidare in Dio. Ma confidare veramente in Dio. Non è la nostra esperienza. Ma dice, ma li avevamo cacciati già i demoni, era già successo, l'avevamo fatto, come mai questa volta? Si basavano sulla loro esperienza, su quello che avevano vissuto. Ma non è sulla vostra capacità. Dice, come faccio a perdonare 7 volte? Come faccio a perdonare 7 volte la stessa persona per la stessa cosa? È vero, non sei capace. Ma non era capace di discepoli, ma non sei capace neanche tu. Però puoi usare la fede. Ma io non ho tanta fede. Non te ne serve tanta. Ma non te ne serve tanta. Guarda, un granello di senape. Cioè quasi niente. Però usala bene. Allora, non è la mia esperienza, non è la mia forza, non è la mia capacità. Io devo rimettermi a Dio. Quando sono davanti a un problema, quando ho una montagna davanti che è impossibile per me affrontare, devo essere prima di tutto sincero con me stesso e dire io non sono in grado. E poi dire, Dio, mi rimetto a te. Aiutami tu. Io so che tu puoi ogni cosa. Questi demoni si cacciano con preghiere e digiuno. Certo, preghiere e digiuno ci parlano della comunione con Dio, perché se noi rimaniamo in comunione con Dio, vedremo Dio all'opera. Se ci dimentichiamo di Dio, se pensiamo di poter risolvere i problemi con le nostre forze, con le nostre capacità, e allora probabilmente andremo a sbattere, ci vedremo rimbalzare. Ma se ci rimettiamo a Dio, se rimaniamo in comunione con Dio, se teniamo ferma la nostra comunione con Dio, allora vedremo Dio operare. Siamo fragili, siamo deboli, siamo incapaci, siamo limitati, siamo tutte queste cose, ammettiamolo. Ma ammettiamo pure che abbiamo un Dio grande, un Dio forte, un Dio che è accanto a noi, un Dio che può veramente soccorrerci. E impariamo ad avere fede in Lui. Io, Signore, non posso. Ma tu puoi. Gesù ha detto, senza di me non potete fare nulla. È vero? È vero. Senza di me, senza Gesù non possiamo fare nulla, ma grazie a Dio Gesù è venuto. È venuto, e come abbiamo sentito domenica scorsa, è venuto ed è rimasto con noi col suo spirito. Attraverso il suo spirito è dentro di noi, vive dentro di noi insieme al Padre. Paolo, grandissimo uomo di fede, anche lui aveva imparato questa lezione, no? E infatti in una lettera, quando scrive ai Corinzi, dice proprio queste parole: per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo. Quando sono debole, allora sono forte. Quando smetto di contare su di me, ma inizio a veramente a usare la mia fede in modo corretto, a sperare in Dio, nelle sue promesse, che sono vere, e nessuno ci deve togliere questa speranza. Ma che c'entra la virtù? Perché abbiamo parlato della virtù, no? Aggiungete alla vostra fede la virtù. Ma non bastava la fede? Sì, la fede è necessaria, ma non sto parlando della salvezza. Sto parlando di quella fede che è opera. Noi siamo stati salvati per fare quelle opere che Dio ha preparato per noi, prima ancora che il mondo fosse creato. C'era già qualcosa che Dio aveva preparato per noi affinché noi oggi lo possiamo fare. Dio ha un compito per ognuno di noi. Sta a noi scoprirlo. Ma non è difficile, rimaniamo in comunione con Dio, Dio ci guiderà. E la virtù, c'è una traduzione della Bibbia moderna, adesso, che traduce secondo me molto bene, che dice: aggiungete alla vostra fede la virtù. Dice, invece che aggiungete la virtù, dice: siate attivi nel bene, ricercate il bene. Dice come? Sì, perché vedi, tornando all'esempio del perdono, no? Quando una persona viene da te e ti chiede perdono, e te non hai voglia di perdonarla, e allora ti inventi mille scuse, e dici: non ci riesco, ma quello che mi ha fatto è troppo, troppo grande, ma soffro troppo, non ce la faccio. Ma quello che ti chiede il Signore non è se sei capace o non sei capace. Ti dice piuttosto: vuoi perdonare? Vuoi fare il bene? Siate attivi nel bene. Sì, ma io non ce la faccio, ma non ti sto dicendo, non ti sto chiedendo di essere capace. Ti ho detto: vuoi? È diverso? Siete d'accordo? Non sei capace, va bene, ma vuoi? Vorresti? Sì, lo voglio, Signore. Ecco, allora poi ci penserà il Signore a metterti perdono nel cuore. Perché Dio fa questo: tira via il cuore di pietra che abbiamo dentro di noi e ci mette un cuore di carne. È capace di fare anche questo. Ma tu lo devi volere. Non ci sono scuse. Non direi: ma io non ce la faccio. Ma è una scusa. Devi dire: io voglio, non sono capace, non ci riesco, ma voglio. Ecco, e questo aggiungete alla vostra fede, alla virtù. E allora: io voglio, non ne sono capace, ma confido in Dio. E Dio mi aiuterà. Mi aiuterà in questo, mi aiuterà in altre cose. Un esempio, una piccola mia testimonianza di un fatto, forse a qualcuno l'ho già raccontata di voi, ma mi piace raccontarlo. In un momento della mia vita in cui dovevo risolvere dei problemi in famiglia, problemi che abbiamo tutti, nulla di trascendentale, però problemi, ero veramente in difficoltà, c'erano delle decisioni da prendere, la mia famiglia non era d'accordo, i miei genitori dovevo trasferirli da Milano a Pistoia, c'era tutta una serie, vi assicuro, di problemi. Ho passato un'estate al mare, tutte le mattine passeggiando un'ora sulla spiaggia, la mattina avanti indietro, chiedendo al Signore: Signore, aiutami, come si fa? Ma nessuno mi ascolta. Vedevo, capivo qual era la soluzione, ma sembrava che non andasse bene a nessuno. E poi ho sentito una parola dentro di me, quando delle volte, no, capita, no, che sentiamo dentro di noi, nella nostra anima, una parola che ha detto: onora tuo padre e tua madre. E allora ho capito questo e allora ho detto, va bene, io, Signore, non so come fare, mi rimetto a te. E dopo 20 giorni di vacanza, di passeggiata avanti e indietro, non ero riuscito ad arrivare in fondo a trovare la soluzione. La soluzione è stata quella di dire, Signore, mi rimetto a te. Allora, basta un granello di senape, no? E ho visto, infatti, le cose poi si sono sistemate, di sicuro, praticamente tutte le problematiche, tutte le montagne che mi ero visto davanti, di colpo si sono spianate. Questo è un'esperienza mia, ma credo che nella nostra vita le possiamo fare anche noi, queste esperienze le abbiamo fatte anche noi. Come Dio interviene, di come Dio toglie la montagna e la sradica del mare. Ma è Dio che lo fa, non siamo noi che prendiamo la montagna e la sradichiamo. Dice, se noi abbiamo fede, un granello di senape di fede, quindi ne basta veramente poca, allora lo possiamo fare. E allora non... Ecco, vi lascio con questo. Ricerchiamo il bene con tutto il nostro cuore. Non mettiamo limiti. Ma non siamo... Non importa quello che sei capace o non sei capace di fare. Ricerca il bene e confida in Dio. E Dio ti aiuterà. E vedrai Dio all'opera nella tua vita. Vedrai Dio all'opera intorno a te. Vedrai la benedizione. Vedrai questa speranza, perché poi vedere le cose che si risolvono aumenta in noi, fa crescere la speranza e quindi la pace, la gioia. Che nessuno ci derubi di questa realtà, e che rimanga e che ci accompagni. Io vi auguro veramente di trascorrere un buon Natale, delle buone feste, ma soprattutto di ritrovare dentro di voi la bellezza, la profondità di questa meravigliosa promessa, di questo fatto straordinario, così insignificante, apparentemente insignificante, accaduto 2000 anni fa, ma che ha ancora oggi non ha finito di portare veramente una rivoluzione nella nostra vita, nella nostra esistenza, nell'esistenza dell'umanità intera. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.